faccio vedere e sentire un video che ho trovato su internet, veramente me l'ha fatto vedere un tizio comunque. In inglese l'ho sottotitolato, ma abbiano pazienza i puristi, non è proprio non è perfetta come traduzione, ma il senso c'è tutto quanto. Chiaramente è un'interpretazione teatrale di un passo, quindi insomma non è Bibbia, però comunque rende l'idea. Beh, immagino che sia stato meglio vedere e ascoltare il video che sentire me che leggevo il passo. Immagino che abbiate capito di che storia si tratta, e se non avete capito fate ripetizioni. Chiaramente si trova in Giovanni 8, è la storia della, tra virgolette, e poi capirete perché virgolette, la donna adultera. Non c'è forse molto altro da dire dopo il video, però bisogna fare dare tempo ai ragazzi di fare scuola domenicale, quindi cerchiamo di andare un pochino più a fondo. E il bello di un passo super conosciuto, anzi della Bibbia, è che non c'è mai abbastanza, più si scava più si trova qualcosa. E per capirci qualcosa di più del solito, tra virgolette, di questo passo, mettiamolo nel suo contesto storico-culturale, per capirci bene. Perché se leggiamo i Vangeli, per capire le persone, chi erano le persone del tempo, la società, vediamo che i giudei si sentivano il popolo eletto, tutte quante queste cose qua, no? Ma non è che poi fossero tutti quanti questi esempi, almeno la maggior parte, questo esempio di santità, come pretendevano di essere. Sicuramente, confronto ai vicini, ai pagani, si comportavano meglio, ma si sentivano bravi, ma non erano così tanti. Infatti Gesù dimostra che erano ipocriti, avidi, un pochettino falsi, non proprio attenti ai poveri, come invece la legge pretendeva, insomma. Sì, avevano la legge, avevano i profeti, tutto il Vecchio Testamento, avevano le promesse di Dio, i Leviti, i sacerdoti, gli scribi, tutto. Potevano essere dei bravissimi credenti, ma insomma, non era così. Sapevano cos'era il peccato, sapevano cos'è la legge divina, si capisce bene questo, però anche loro, come probabilmente ogni esperienza religiosa umana, avevano la loro classifica dei peccati accettati o meno. Erano un pochino bugiardi, insomma, che il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, avari, alcuni peccati erano accettati, ma mai, però chiaramente alcuni altri, come abbiamo visto, no, chiaramente i peccati sessuali delle donne no, quelli degli uomini. Il discorso di Gesù sul divorzio è molto chiaro su questo. E quindi c'era questo doppio pesismo, ripeto, praticamente comune a tutte le esperienze religiose. Questo è il contesto, lo sfondo, diciamo il palco su cui si svolge la scena. Poi sono vari protagonisti. Beh, il peccato è chiaro, insomma, non penso che debba andare nei dettagli su questo, avete capito di cosa si trattava. E c'è la peccatrice, questa ragazza, che noi chiamiamo donna adultera, ma se consideriamo che l'età media era sui 40 anni e che Maria quasi sicuramente ebbe Gesù intorno ai 14, non penso che la donna di 30 anni fosse ancora molto piacevole, quindi era una ragazzina praticamente. E quindi hanno trovato questa ragazzina a fare la birichina con chi non era suo marito. Lei dal testo subisce il suo destino, silenziosamente non si ribella. Questa è lei. Poi ci sono scribi e farisei, e per capirli, gli scribi e farisei, occorre fare una lettura un pochino più lenta del testo, perché io mi ero sempre, cioè se leggiamo i versetti 2 e 3 di Giovanni 8, c'è scritto: all'alba Gesù tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, egli seduto li istruiva. Quindi Gesù seduto, la folla intorno, non penso che ci fosse molto spazio, anche insomma intorno a lui. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna colta in adulterio. Io ho sempre pensato che l'avessero appena beccata, no? Cioè, però com'è possibile? Era l'alba. Quindi, ragionando bene, e chi ha studiato la cultura del tempo sicuramente meglio di me, dice, guardiamo il capitolo 7, era la festa delle capanne. Festa delle capanne erano 7-8 giorni di festa, tutti in pellegrinaggio a Gerusalemme, e sì, dovevano costruirsi queste tende, capanne, dovevano dormire lì per ricordare i 40 anni del deserto. Era una festa molto gioiosa, perché si festeggiava il raccolto, infatti alla fine dell'estate, e il capodanno ebraico. E un capodanno è sempre un capodanno, capiamoci. Sappiamo benissimo che non basta una festa sacra o cristiana per rendere una persona santa, altrimenti l'Occidente sarebbe praticamente un convento, no? Per cui purtroppo questa festa che doveva essere sacra è diventata, insomma, Montallegra, diciamo così. Bevi un po' di più, bevi un po' di meno, sbagliavano la capanna in cui entrare e sembra che la festa delle capanne fosse la festa dell'adulterio. Per cui i farisei andarono a colpo sicuro, una la becchiamo sicuramente, cioè dove vai, se non è qui è là, sicuramente. Ora non so quando l'hanno beccata, ma è probabile che l'avessero beccata ben prima che Gesù fosse messo lì. Quindi l'hanno presa, ok, adesso ti prendiamo e ti portiamo da Gesù. Ed è interessante che l'hanno beccata in adulterio da sola. Cioè, perché c'ha solo lei. È interessante questo concetto, non ho capito, mai capito come è possibile. Cioè, fa ridere, ma questo ci dovrebbe fare molto riflettere su come e perché si gestisce l'altro peccato. L'hanno trevata, non si sa quando, ma ben prima di portarla a Gesù, e poi arriva lì in mezzo alla folla e gliela buttano in mezzo lì alla folla. Avevano ragione in quello che facevano? Tecnicamente sì. Era stata trovata a fare cosa faceva e quindi la legge imponeva che lei e l'uomo fossero lapidati. La domanda però è un'altra. Cosa li spingeva ad agire? È lì che Gesù va poi a mettere il dito. Allora interessava l'obbedienza alla legge? Sembrerebbe di sì, ma facciamo un passo indietro. Purtroppo, in tanti si pensano, non so, che come che la Bibbia ci siano quasi due dei, no? Due Dio. Uno del Vecchio Testamento, brutto, cattivo, iracondo, e uno buono, tenero, quasi fesso del Nuovo Testamento. Niente di più sbagliato, chiaramente. Pensare questo è completa eresia, perché Dio non cambia. Dio è perfetto, è immutabile, è sempre lo stesso. È vero che la rivelazione è progressiva, pian piano che si legge si capisce un po' di più di Dio, ma Dio è sempre lo stesso. E quindi per capire il cosa hanno sbagliato i farisei, bisogna farsi una domanda. Perché Dio ha dato la legge a partire dai 10 comandamenti? Che sono molto interessanti i 10 comandamenti. Studiando un po' di più la cosa, dico che la legge di Dio andrebbe studiata all'università, che è veramente fatta bene. Cioè tutto un... Adesso non voglio dilungarmi, ma... C'è un principio di equità, di giustizia, di cura del debole che è impressionante. È bellissima, quindi la legge è fatta bene. Ma perché Dio ha dato questa legge? E studiandola bene si capisce che il motivo, il motore, è l'amore. Amore di Dio prima di tutto per se stesso, per la sua gloria, e meno male che questa è la cosa più importante, e per il popolo che aveva liberato. Dio doveva far capire al suo popolo che non bastava essere liberi dagli egiziani per essere liberi. Lui li voleva liberi dal peccato, la legge serviva a quello. E Dio odia il peccato con tutto se stesso, e non solo perché è contro la sua santità, la sua natura, è contro quello che il Dio è, ma perché vede anche la devastazione che il peccato ha portato alla creazione, alla sua creatura. Vede ciò che lui ha fatto buono come è stato devastato. È chiaro che odia il peccato, odia queste cose. Ecco perché Dio è così duro col peccato. Perché il peccato porta solo dolore. Via il peccato da voi. Rimanete puri. Non rovinatevi. Erano arrivati a usare la festa sacra per i loro appetiti sessuali. Il peccato è una cosa seria, terribile. Ma non perché Dio sia cattivo, perché lo è il peccato. Il peccato è cattivo, fa male. E Satana ci vuole far peccare solo per farci del male. Quindi la legge sgorga dalla santità di Dio e dall'amore per noi. E i farisei invece dimostrano di non amare né la santità di Dio e tantomeno gli altri. Perché a loro della santità non fregava niente. Perché se lo scopo fosse stato purificare Israele, avrebbero lapidato tutti quelli che erano lì. Tutti, non solo alcuni. E poi altri discorsi su come si comportavano i farisei. Il loro scopo era solo politico, mettere in difficoltà Gesù e aumentare il loro potere. La santità era solo una scusa. E il rischio è che a volte l'esempio dei farisei, cioè se questo passo c'è nella Bibbia, perché dice qualcosa anche a noi oggi. Non solo per dire quanto erano brutti e cattivi i farisei, ma guardate che possiamo essere, dice, guardatevi bene che potete diventare anche voi brutti e cattivi come i farisei. Io posso diventare un fariseo se non faccio attenzione. Quindi questi qui sono un altro personaggio, e poi l'altro personaggio è Gesù che chiaramente si comporta in maniera inaspettata. I farisei volevano metterlo in difficoltà, abbiamo capito perché, per farlo sbagliare, e pensavano di averlo fatto bene, perché qualsiasi risposta Gesù avesse dato alla domanda "la dobbiamo lapidare", avrebbe sbagliato. La legge un po' stiracchiata diceva che sì, andava lapidata, ma i romani vietavano un'esecuzione capitale che non fosse secondo il diritto romano, per cui Gesù ovunque andava sbagliava. E come spesso fa, Gesù non risponde. E ripeto, questa storia è arrivata a noi non per raccontarci solo questo, perché fra tutte le cose che Gesù ha fatto, Dio ha voluto che arrivasse questa a noi, perché secondo me ci insegna anche a come gestire il peccato degli altri e nostro. Ed è lì che forse è più importante arrivare. Ripeto, è chiaro che il peccato è una cosa pessima, devastante, e che il nostro scopo è starci lontano. Però la domanda è questa, che Gesù ci pone, secondo me, oggi. E cosa fare quando qualcuno pecca? Un fratello, una sorella? Come fare con il peccato di chi non conosce Dio? La reazione dei farisei, ripeto, è sbagliata, perché non è motivata dall'amore per Dio, per la santità, dal rispetto per Lui. Perché se fosse stato così, se loro avessero avuto a cuore la santità di Dio, si sarebbero resi conto che erano migliori di questa donna. Però una cosa buona l'hanno fatta, perché è difficile far tutto sbagliato, una cosa buona l'hanno fatta: hanno portato il peccato alla luce. Sappiamo tutti quanti la storia come va a finire, l'abbiamo visto. Ma questa donna, o ragazza, per essere più precisi, non avrebbe conosciuto la grazia di Cristo se il suo peccato non fosse venuto fuori. E quindi nascondere il peccato non è mai buono. Ricordiamo Davide, quando provò a nascondere il suo adulterio, che poi ha dovuto ammazzare il marito, tutto di Batsheba, il figlio è morto, eccetera, eccetera. Il Salmo 32, in cui ci racconta che Dio lo dice, le sue ossa si consumavano, tanto Dio gli dice: oh, ma che stai combinando? E quindi per ricevere gli effetti della grazia e del perdono di Dio, dobbiamo smettere di nascondere il nostro peccato. Chiaramente non mettiamo i manifesti, insomma, c'è un po' di buon senso anche in questo. Il perdono è incondizionato, ma nascondere il peccato ci impedisce di vivere la gioia del perdono e della restaurazione di questo rapporto con Dio. Quindi, con scopi diversi dai farisei, chiaramente, ben vengano fratelli e sorelle che con amore e spinti dal desiderio di onorare Dio e la sua santità ci aiutano e ci mostrano il nostro peccato. Ben vengano che si comportano in maniera con questo spirito. E infatti Gesù, vediamo che non giustifica il peccato della donna, non dice non importa. E non dice neanche che avevano sbagliato a mettere il peccato in evidenza. Mette in discussione, ripeto, le motivazioni. E fa una cosa molto diversa da quello che facevano sia i farisei, gli scribi, che la ragazza stessa. Perché loro identificavano la donna col suo peccato, lui no. Lei si vede come l'adultera. Ma se notiamo cosa c'è scritto sulla Bibbia, il titolo del paragrafo, che non è ispirato, c'è scritto "la donna adultera". Ma nella Bibbia c'è scritto "una donna che aveva commesso adulterio". Sono due cose molto diverse. E parentesi sui titoli, sui paragrafi, c'è scritto, c'è un'altra storia, no? Che dice il giovane ricco, non il giovane avaro, ma il giovane ricco. La donna è adultera. Per capire culturalmente come siamo fatti noi. E come la ricchezza, la ricchezza non è peccato di per sé, chiaramente. Però insomma, a volte siamo interessanti noi uomini. Comunque, torniamo alla storia. La ragazza si identifica col suo peccato. Io sono l'adultera. Fine dei giochi, basta, fine, è morta. Non c'è speranza, c'è solo disperazione. E Gesù cosa fa? Si china. Ora, ricordiamoci la scena. Gesù è in mezzo alla gente, sta parlando, quindi non c'era sto spazio enorme. Gli buttano addosso, sta più o meno, ha dovuto spostarsi, perché se Gesù parlava non è che c'erano metri di distanza. Gli buttano sta ragazza lì in mezzo, poverina. E lui cosa fa? Si china vicino a lei. Ora, da un rabbino, come era già un maestro, come era Gesù, ci si aspettava che si fosse allontanato da lei. Lui si china vicino a lei. Ricordiamo che Dio odia il peccato, E Gesù pure. Quella ragazza che era vicino a lui era la causa della sua morte. Quindi poteva anche avercela un pochino con lei. Invece lui si china vicino a lei. E sappiamo che scrive sulla sabbia, disegna, beh, quello lo sappiamo. E non gli faceva schifo, ripeto, stare vicino a lei, perché lei era una persona, non il peccato che aveva commesso. È questo che Gesù continua a dirci: tu non sei il peccato che hai commesso. Dio vede noi e i nostri peccati, certo che li vede, ma sono due cose diverse. Vede Simone, vede Tizio, tutti noi, che fa cose sbagliate purtroppo, ma non vede un avaro, un arrogante, un bugiardo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è quando Dio si alza la mattina e dice: vediamo un po' chi ci abbiamo stamattina tra i piedi, un avaro, uno di cui ci si può fidare, no. Dio vede un figlio per cui Cristo ha pagato, dove c'è ancora del lavoro da fare. L'unica cosa che ci differenzia fra di noi non è chi è più o meno santo, ma semplicemente il lavoro che Dio deve fare in noi. E questo è il punto fondamentale, secondo me. Ecco perché Gesù può dire: vai, neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Perché solo vedendo la persona come tale e non come il suo peccato, ci può essere in Cristo perdono e vittoria. Alla ragazza, a noi, a me, a tutti noi, Gesù dice: tu non sei la somma dei tuoi peccati. I tuoi peccati non definiscono chi sei. Possono rovinare la tua vita, sì, devastarla, ma non definiscono chi sei, non sono la tua identità. E dire, come spesso facciamo, sono fatto così, è più forte di me, e sia una scusa, ma spesso è un'indicazione di sconfitta. Perché è come dire: io sono questa cosa qua, non c'è più speranza per me. E purtroppo storicamente le chiese sono state un po' il posto dove si coltivava il senso di colpa. Tu fai questo e quindi non vale niente, perché insomma le nostre classifiche di peccato, quindi chi fa queste cose è più buono degli altri, no. E qualcuno disse che la chiesa non è un museo di santi, ma la sala d'aspetto di un medico. Che, detto in altre parole, è come Giovanni 1:8 ci dice, prima Giovanni 1:8, se diciamo di essere senza peccato, quindi se ci riteniamo dei santi da esposizione, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto a perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E ripete, se diciamo di non avere peccato come facevano i farisei, lo facciamo bugiardo. Quindi quando non vedo il mio peccato, mi metto in mostra come il più santo. E allora mi sento in grado di giudicare gli altri. E fu questo l'errore degli scribi e dei farisei. L'errore che Gesù mise in evidenza. Quando sono cosciente del mio peccato e del fatto che in Cristo sono comunque perdonato per la sua grazia, non per meriti miei, allora posso essere utile, sì, posso essere utile agli altri, ai miei amici. Non perché io abbia o sia la cura, no, ma perché posso indicare il medico da cui vado. Perché in teoria dovrebbe essere così. Siccome so, per esperienza personale, di avere un disperato e costante bisogno di Dio, siccome vedo me stesso davanti allo specchio della parola e mi rendo conto che c'è ancora del lavoro da fare, e passo anche per esperienza personale, ripeto, che è bello vivere il suo perdono, perché lo vivo, siccome ho vissuto i benefici di confessare il mio peccato, allora posso aiutare gli altri, perché ho vissuto questo processo. Gli altri, che può essere, che so, mio amico, il mio, cioè, fra di noi, insomma, voglio dire, ognuno vive momenti diversi della vita, per cui ci sta che un momento io posso essere d'aiuto ad un altro e viceversa. Di solito cosa succede? Quando troviamo un buon medico, cosa facciamo? Ce lo passiamo, vai da questo qua, che bravo, insomma, la fisioterapista che ha messo a posto mezza cellula, l'abbiamo provata prima io, mia moglie, poi Massimo, eccetera, eccetera. Se funziona con loro, allora funziona anche con me. Capite? Ma a volte ci dimentichiamo, noi che siamo da anni in chiesa, che frequentiamo, che crediamo, ci dimentichiamo quanto possa essere benefico andare da Dio e dire: perdonami, perché sto sbagliando. O forse perché ho sbagliato ancora. E sarebbe bello finire qua. Tutto bello. Però quello che Gesù disse a questa ragazza, cioè se Gesù avesse semplicemente detto neanche io ti condanno, vai, finito, punto, a posto. Però lui c'è questa cosa qua che dice vai, neanche io ti condanno, vai e non peccare più. E qui c'è un problema. Perché chi di voi, perché quella storia tutti noi abbiamo vissuta almeno una volta quando siamo convertiti, probabilmente anche dopo. Ma perché tutta sta grazia, tutto sto amore e poi pecco di nuovo? Chi di voi non pecca mai? Nessuno, immagino. E quindi tutto questo bel discorso a cosa si riduce? Al fatto che alla fine tutto quello che Gesù ha fatto per me, tutta questa grazia, questo amore, è inutile? È vero che devo avere compassione per gli altri, ok, ma è compassione fra perdenti? E basta? Dio cosa pensa veramente? Non è che forse sti farisei tutti si torti non ce l'avevano? Non è che poi Dio si stufa? E io temo, anzi non l'ho vista, che la disperazione possa far parte della vita del credente che non riesce a ottenere vittoria sul peccato. E di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. E per dirla con parole di Paolo, ma è infelice, o misero me uomo, come dicevano le vecchie versioni. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Cioè c'è Paolo, il teologo per eccellenza, che si ferma e dice, ma cosa sono? Cioè Dio fa tutte quante queste cose per me e io continuo a sbagliare. Paolo, non stiamo dicendo Paolo quello che ha scritto la Bibbia, non Paolo vicino di casa. Si sente proprio la disperazione di questo uomo che voleva piacere a Dio e dice non ce la faccio, me è infelice, cioè chi mi dice, dice non ce la faccio, sono io questo. E forse non abbiamo, sicuramente non abbiamo scribi e farisei che ci buttano in mezzo alla folla, perché insomma non ci sono più, o meno non qua. Nessuno che ci grida morte, ma abbiamo noi stessi a volte. Abbiamo Satana che ci accusa, anche perché non sembra fare molto altro nella vita, e ci dice non vale niente. Molto spesso ci diciamo Dio è stufo di te. Sì, ti ha salvato una volta, va bene, ma poi basta. Continui a peccare. Perché tu sei il tuo peccato. Tu sei ipocrita, avaro, bugiardo, iracondo, adultero, bla 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 bla. E non ne puoi uscire. Perché questo è quello che sei. Questo è il problema che a volte diciamo, non ne posso uscire perché questa è la mia identità. E non è così. No, no, non è così. Non è vero. Cioè a volte pensiamo che, cioè non so, cioè a volte temo che ci sia questa idea che, non so, una volta a settimana, a mese, a fine giornata, Dio apre il libro e mette sulla destra le cose buone che abbiamo fatto, e la sinistra quelle brutte, tira la riga, fa i totali, dice, ma porca miseria, ancora oggi sto qua. Mannaggia, ma chi me l'ha fatto fare a salvarti? A volte temo che lo pensiamo, che Dio si stufi di noi. Però Paolo, lo stesso di misero me uomo, o me infelice, dice in Efesino 1:8, spiega il concetto e forse approfondisce quello che Gesù ha fatto in questo passo di Giovanni che abbiamo visto prima. E dice, Dio non si pente di averci salvato, quello che dice Dio, che dice Paolo in Efesino. È che quella scena di Gesù a fianco della ragazza in ginocchio disperata continua a ripetersi. E se tu non sei ancora di Dio, se non hai ancora accettato la sua salvezza, sappi che Dio ti sta offrendo qualcosa di unico. Lui non si vergognerà mai di te, né si pentirà di averti fatto, di averti salvato. Infatti Efesini 1 parla di questa grazia che Dio ha abbondantemente versato su di noi. E abbondantemente versato non rende l'idea del concetto, perché dice proprio una cosa esagerata, una misura troppo, che non, cioè proprio esagerata. E Gesù poteva dire vai a non peccare più, perché nessun peccato è più forte della croce, nessun peccato è più forte del sangue di Cristo. Gli scribi, i farisei, la donna dicevano non c'è speranza, disperazione, punto. Gesù lo dice anche, Dio lo dice, scusate. Il peccato, dice Dio, è talmente grave che non c'è speranza al di fuori della croce. E questo è il motivo e la speranza della nostra santificazione. Santificazione intesa come il nostro cammino, cioè il nostro cammino, il lavoro di Dio in noi per farci renderci sempre più simili a Lui. Il motivo per cui abbiamo questo disperato bisogno della santificazione è perché il peccato è terribilmente devastante. È una cosa terribile, schifosa. Sempre e comunque fa del male. Porta morte, distruzione e l'inferno per chi non crede. Ma la speranza è il neanche io ti condanno, vai a non peccare più, perché ripeto, nessun peccato è più forte del sangue di Cristo. E infatti leggiamo in Efesini 1:7, in Lui, in Cristo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, nient'altro, solo il suo sangue, cioè nient'altro. Il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia che egli ha riversato abbondantemente su di noi. Quindi non importa cosa hai fatto, cosa fai e cosa farai, non importa, perché il sangue di Cristo è più forte. E non stiamo facendo l'apologia del peccato, non stiamo dicendo non importa quello che si fa. Abbiamo appena detto che il peccato è una cosa tremenda. Ma in questo modo stiamo motivando la santificazione, che dice Dio non ha ancora finito con me e con te, e va bene così. Non ha finito, ma sta lavorando, va bene. E possiamo percorrere il percorso della santificazione perché Cristo ha già vinto sulla croce. Quel peccato che sembra tanto grande è già stato sconfitto. Ci vorrà tempo forse, lacrime, impegno, aiuto, confessione, ma c'è speranza. Non una speranza, ma speriamo che no. Speranza che Cristo ha già vinto. E possiamo vivere tutti noi una vita che onora Dio. Possiamo vivere una vita che onora Dio e non c'è miracolo più grande. Che Dio prende ciascuno di noi, ognuno si conosce, sa cosa c'è dentro e dice Dio può usare me, te per onorarlo. E non c'è miracolo più grande che io conosca. E per chiudere, che cosa ci insegna questa storia super conosciuta di nuovo? Di nuovo niente, penso. Ci insegna alcune cose. Prima di giudicare, guarda te stesso. Qui già ce n'è qua. Non giudicare ma ama. Anche qui ne abbiamo abbastanza. Il peccato è male sempre e comunque. E a volte ci vuole molta fede per crederlo. Perché sul momento il peccato sembra tutto, tranne che brutto. Ecco perché, ripeto, abbiamo bisogno di questa santificazione. Perché Dio deve piegare il nostro orgoglio, il mio orgoglio, insegnarci autocontrollo e tutto il resto. La nostra lotta con il peccato, nostro e altrui, lotta insieme, non contro, ha senso solo se motivata dall'amore di Dio per noi, il suo amore per noi, il nostro amore per Lui, e rispetto per la sua santità. Io amo Dio, lo temo in qualche modo e voglio onorarlo. Il peccato non va nascosto. E a volte abbiamo bisogno degli altri per capire dove stiamo sbagliando. L'umiltà e la confessione sono la porta per cui passa la santificazione e la speranza. Ricordiamo una ragazza, come abbiamo visto bene nel video, era chiaro che stava sbagliando, ma sapeva come uscirne. Qualcun altro, con le motivazioni pessime, ha tirato fuori il suo peccato e Cristo è entrato. E il peccato non determina chi siamo. La nostra identità è in Cristo. E non in ciò che facciamo di sbagliato, di giusto. E qui ci vuole molta fede a volte per crederlo, perché tutto il resto ci dice il contrario. La santificazione è possibile, perché in Cristo abbiamo la vittoria sul peccato, e una grazia immensa. Non gocce di grazia distribuite così, come dire, come poche gocce ogni tanto, ma un oceano di grazia a testa. E che Dio ci aiuti ad ammettere i nostri peccati. Forse dobbiamo imparare a lasciare anche che gli altri, con amore chiaramente, ci mostrino, ci aiutino a vedere dove sbagliamo. Ma ci aiuti anche Dio a capire come trattare gli altri che sbagliano, senza giudizio, senza sentirsi superiori, e mai identificare noi stessi e gli altri con gli errori che commettono. E la santificazione è gioia, è vita, è speranza. La santificazione è gioia. Nella santità c'è gioia. E la santificazione, chiaramente nella grazia di Cristo, è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Viviamola, c'è speranza, non c'è disperazione per noi. Amen.